Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 3 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri vi ho parlato del taglio del cuneo fiscale e ho fatto un errore. Vi ho detto che sarà operativo nei mesi da luglio a novembre, ma avevo tenuto in bozza gli appunti precedenti alla riunione del Consiglio dei Ministri, in cui invece si è deciso che il periodo sarà da luglio a dicembre. Dunque, per tutto il 2023. Vi chiedo scusa. Rimango però anche oggi sul decreto legge approvato il 1 maggio, perché, come scrive il Post, il governo ha introdotto anche una nuova misura definita, leggo tra virgolette, di contrasto alla povertà e che di fatto sostituirà il reddito di cittadinanza, il sostegno economico per chi è senza lavoro che esiste dal 2019. Già con la sua prima legge di bilancio alla fine del 2022 il governo di Giorgia Meloni aveva introdotto una serie di modifiche al reddito di cittadinanza valide per il 2023. In attesa di sostituirlo definitivamente. E il decreto legge del 1 maggio presenta la misura che lo rimpiazzerà del tutto a partire dal 2024. Non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi ci sono alcuni dettagli che potranno essere chiariti del tutto solo con il testo ufficiale, ma il governo ha già spiegato come funzionerà il nuovo sussidio in un comunicato stampa e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha annunciato che il sussidio attivo dal 2024 si chiamerà assegno di inclusione. La novità principale è che questo assegno di inclusione sarà rivolto solo ai nuclei familiari in cui ci sono persone sopra i 60 anni, minori o con disabilità. L'importo dell'assegno mensile sarà non inferiore a 480 euro e sarà erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi, con la possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. Stando alle bozze divulgate alla stampa nelle ultime settimane, però, al termine dei primi 18 mesi dovrebbe esserci un'interruzione di un mese. Dovrebbe essere inoltre previsto un contributo aggiuntivo fino a 280 euro nel caso di nuclei familiari che pagano un affitto, ma anche su questo non ci sono ancora conferme ufficiali. Il sussidio dovrebbe essere garantito solo a nuclei familiari fino a un certo reddito e a patto che siano rispettati alcuni requisiti sulla cittadinanza, sul permesso di soggiorno e sulla durata della residenza in Italia. E la soglia ISEE familiare per accedere al sussidio dovrebbe comunque essere la stessa già prevista dal reddito di cittadinanza, quindi 9.360 euro. Entriamo nei dettagli però, perché se nel nucleo familiare c'è una persona da 18 a 59 anni ritenuta occupabile, questa dovrà avviare un percorso di ricerca di lavoro tramite un centro per l'impiego. L'offerta deve essere per un lavoro almeno al 60% del tempo pieno, quindi 24 ore settimanali in genere, e dovrà rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi esistenti per quella categoria di lavoratori. Se l'offerta viene rifiutata, l'intero nucleo familiare perde l'assegno. Se il lavoro è a tempo indeterminato, si dovranno accettare offerte su tutto il territorio nazionale, mentre se è a tempo determinato, si dovrà accettare solo se il luogo di lavoro non è distante più di 80 km dal domicilio. Negli ultimi mesi al governo era stata molto contestata la distinzione tra le categorie di persone occupabili e quelle fragili per decidere a chi dare il sussidio, perché rispetto al vecchio reddito di cittadinanza eliminerà di fatto una forma di sostegno alla povertà che esisteva anche per le persone tra i 18 e i 59 anni ritenute in grado di lavorare e che non fanno parte di un nucleo familiare con i nuovi requisiti. Se ve lo state chiedendo, no, il governo non ha introdotto alcuna misura specifica per rispondere a questa esigenza. si è limitato a menzionare nel comunicato stampa le iniziative che dovrebbero incentivare l'occupazione di queste persone, come il servizio civile universale o gli incentivi ai datori di lavoro che assumano persone che hanno meno di 30 anni. Gli effetti li vedremo nei prossimi mesi. L'ANSA inizia il suo articolo così. Una prima crepa sembra essersi aperta nell'alleanza tra Vladimir Putin e i suoi partner più stretti. Il contesto è una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, non incentrata sulla guerra in Ucraina, ma ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, che Cina e India hanno approvato insieme ad altri 120 paesi, e nella quale si parla esplicitamente dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina. I due paesi, Cina e India appunto, si erano finora rifiutati di condannare l'invasione russa e sebbene la mossa non rappresenti un vero e proprio cambio di rotta nella loro politica estera nei confronti di Mosca, visti soprattutto i legami commerciali e militari, il voto è comunque un primo segnale che l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha accolto con favore. In un tweet ha scritto così: «La risoluzione qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come aggressione da parte della Federazione Russa». Il nodo della questione è concentrato in una riga, nelle premesse della risoluzione di 11 pagine, in cui in realtà poi si parla di tutt'altro. La riga è questa. Considerando ugualmente che le difficoltà senza precedenti che l'Europa deve attualmente affrontare in seguito all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e contro la Georgia in precedenza e della cessazione dell'adesione della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa richiedono una cooperazione rafforzata tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Fonti dell'ONU, in serata ieri, hanno precisato che Cina e India si sono astenute sulla prima votazione di questo particolare paragrafo, dando però poi successivamente il via libera all'intera risoluzione. Il testo finale è stato approvato con 122 voti favorevoli, tra cui appunto quelli di Pechino e Delhi, 18 astenuti e 5 contrari. La Russia, ovviamente, la Bielorussia, suo stato vassallo, possiamo dire, e la Siria, il Nicaragua e la Corea del Nord. Il voto, stando al sito dell'ONU, si è tenuto il 26 aprile scorso, ovvero il giorno della prima telefonata dall'inizio della guerra tra Zelensky e Xi Jinping, che il presidente ucraino auspicava da tempo nella speranza di convincere il leader cinese a fare pressioni su Putin affinché ponga fine all'aggressione. Ve lo ricordate, ne abbiamo parlato qui a Notizie a Colazione, in quell'occasione Xi aveva sottolineato come il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale fosse la base politica delle relazioni Cina-Ucraina, nonostante il giorno dopo il Cremlino abbia voluto far sapere che il ritorno ai confini del 1991 non era stato argomento di conversazione tra Putin e Xi in occasione della recente visita del leader cinese a Mosca. Ad ogni modo, i risultati immediati di quella telefonata sono stati il reciproco invio di un ambasciatore a Pechino e di un rappresentante speciale a Kiev e il plauso della comunità internazionale che, seppur con la dovuta prudenza, l'ha salutata come un primo passo importante. E chissà se la mossa successiva sia stata proprio quel voto seminascosto a Palazzo di Vetro. Il 30 aprile scadevano le vecchie regole sull'utilizzo delle mascherine e così il Ministero della Salute ha pubblicato un'ordinanza che fissa le nuove regole per l'utilizzo negli ospedali e nelle residenze sanitarie. Ve lo ricordate, le vecchie regole obbligavano chiunque a indossare la mascherina in ospedale senza distinzione di reparti, mentre adesso, e fino al 31 dicembre, è obbligatorio indossarla soltanto nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. nei fatti non cambia moltissimo, perché queste categorie di pazienti vengono visitati o curati nella maggior parte dei reparti degli ospedali, però non sarà più obbligatorio indossarla nei centri di prenotazione, nei bar, negli uffici e in alcuni ambulatori dove vengono accolti i pazienti meno gravi. Giovedì il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva detto che l'obbligo sarebbe stato confermato soltanto nei reparti di pronto soccorso, nei reparti di malattie infettive e nelle residenze sanitarie per anziani. In realtà l'ordinanza non fa alcuna distinzione tra i reparti o specialità ospedaliere. Le direzioni sanitarie degli ospedali potranno invece decidere se tenere l'obbligo anche nelle sale di attesa, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, e se obbligare i pazienti a fare un tampone per entrare in pronto soccorso. Discrezione sulle regole da osservare nelle sale d'attesa viene lasciata anche a medici di famiglia e pediatri. Le uniche persone che non hanno l'obbligo di indossare la mascherina in ospedale sono i bambini con meno di 6 anni e chi ha una patologia o una disabilità incompatibile con l'uso della mascherina. Il ministro della Salute ha detto che questa ordinanza conferma che la pandemia sta per finire. Vi leggo le parole di Orazio Schillaci. Confido molto che il prossimo 20 maggio anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiari la fine della pandemia. Guardiamo con ottimismo al futuro, ma siamo pronti in caso di nuove emergenze a intervenire tempestivamente per continuare a salvaguardare la salute pubblica e i nostri cittadini. Non so se ve lo ricordate perché ormai ci siamo riabituati a girare senza mascherine, ma l'ultimo obbligo legato appunto alle mascherine era stato tolto l'1 ottobre 2022, giorno da quando è possibile viaggiare sui mezzi pubblici senza indossare dispositivi di protezione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizie a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.